Capitolo quinto. Lontano da casa. C'eravamo allontanati forse di mezzo miglio e il mio fazzoletto era tutto inzuppato di lacrime quando improvvisamente il vetturale si fermò. Levando gli occhi per saper perché, vidi, con mio gran stupore, saltare Peggotty da una siepe e arrampicarsi sul carro. Mi cinse in un abbraccio, mi strinse forte forte contro le stecche del suo busto, premendo fino a farmi dolere il naso, cosa di cui non m'accorsi che dopo, quando lo trovai molto sensibile al tatto. Peggotty non diceva una sola parola. Allentando un braccio, se lo immerse fino al gomito nella tasca e ne trasse i cartocci di ciambelle coi quali gonfiò le mie e un borsellino che mi mise in mano, ma senza dire una sola sillaba. Dopo una seconda ed ultima stretta d'ambedue le braccia, discese dal carro e s'allontanò. E fermamente credo, come ho sempre creduto, senza un solo bottone dietro al corpetto. Ne raccolsi uno tra i molti che rotolavano in giro e lo tenni come memoria per molto tempo. Il vetturale mi guardò come per chiedermi se ella dovesse ritornare. Scossi il capo dicendo che credevo di no. «Allora andiamo», disse il vetturale al cavallo pigro, che a quel cenno si mosse. Avendo fino a quel momento pianto più che m'era possibile, cominciai a pensare che era inutile continuare a piangere, anche perché né Roderick Random né quel capitano della Marina Reale inglese avevano mai pianto, a quanto ricordavo, in circostanze penose. Il vetturale, vedendomi in quella risoluzione, mi propose di mettere ad asciugare il fazzoletto sulla schiena del cavallo. Lo ringraziai, accettando, e il fazzoletto m'apparve straordinariamente piccolo, così sciorinato. Avevo ora l'agio d'esaminare il borsellino. Era di cuoio duro, con un fermaglio, e conteneva 3 scellini lucenti, che Peggotty aveva certamente sfregato col gesso, per mia maggiore delizia. Ma il suo contenuto più prezioso erano 2 mezze corone avvoltolate in un pezzo di carta, sul quale era scritto, di mano di mia madre, «Per Davy, coi miei baci». Ne fui così commosso che chiesi al vetturale d'esser tanto gentile da restituirmi il fazzoletto, ma egli mi disse che era meglio farne senza, e così parve anche a me, di modo che m'asciugai gli occhi su una manica e cessai di piangere. E sul serio, inoltre, benché in conseguenza delle precedenti commozioni fossi ancora scosso di tanto in tanto da un violento singhiozzo. Andati innanzi per un po' di tempo, domandai al vetturale se m'avrebbe accompagnato per tutto il viaggio. «Fin dove?» chiese il vetturale. «Fin là!» io dissi. «Dove fin là?» chiese il vetturale. «Vicino a Londra!» io dissi. «Allora questo cavallo...» disse il vetturale dando una scossa alle redini come per mostrarmelo, prima d'aver fatto metà della strada sarebbe più morto d'un pezzo di maiale arrosto. «Allora vieni soltanto fino a Yarmouth?» gli domandai. «Ora ci siamo», disse il vetturale. «Là ti consegnerò la diligenza, e la diligenza ti porterà a... dov'è?» Siccome questo per il vetturale, che aveva nome Barkis, rappresentava già un lungo discorso, perché, come ho già osservato in un precedente capitolo, egli era di carattere flemmatico e per nulla affatto loquace, gli offersi una ciambella come un segno di attenzione. Egli se la mangiò in un boccone, esattamente come un elefante, e sulla sua grossa faccia non ne apparve indizio, appunto come sarebbe avvenuto con un elefante. «Le fa lei?» disse Barkis, sempre chinato in avanti pesantemente con le braccia sulle ginocchia. «Vuoi dire Peggotty?» «Ah!» disse Barkis. «Lei?» «Sì, lei fa tutti i dolci a casa e tutta la cucina.» «Lei?» Atteggiò la bocca come per dar la stura o una fischiata, ma non fischiò. Stette a lungo fissando le orecchie del cavallo come se non le avesse mai viste e rimase così per un bel pezzo. Poi mi disse: «Nessun amoretto, immagino.» «Amaretto, hai detto?» perché credevo che volesse altro da mangiare e avesse segnatamente alluso a quella particolare specie di dolce. «Amoretto!» disse Barkis. «Amoretto! Nessuno va a passeggio con lei?» «Con Peggotty?» «Ah!» egli disse. «Lei!» «Oh no! Non ha fatto mai all'amore!» «No!» disse Barkis. Di nuovo atteggiò la bocca a un fischio, ma neppure quella volta si mise a fischiare e si immerse nella contemplazione delle orecchie del cavallo. «Così le fa lei», disse Barkis dopo un lungo intervallo di meditazione. «Tutte le torte di mele e tutta la cucina, non è vero?» Risposi che era esattamente così. «Bene, ti dirò che c'è», disse Barkis. «Forse tu potresti scriverle». «Certo che le scriverò», soggiunsi. «Ah», egli disse volgendo lentamente gli occhi verso di me, «se tu le dovessi scrivere, forse ti ricorderesti di dirle che Barkis ha intenzione, ti ricorderesti?» «Che Barkis ha intenzione», innocentemente ripetei. «Soltanto questo vuoi dirle?» «Sì», egli disse pensoso. «Sì, Barkis ha intenzione». «Ma tu ritornerai domani a Blunderstone», dissi balbettando un poco all'idea che io non ci sarei stato, «e potresti dirglielo tu stesso con tanta facilità». Ma giacché a questo mio consiglio fece un cenno di diniego e ancora una volta confermò la prima domanda dicendo con solenne gravità «Barkis ha intenzione, questo è ciò che devi scrivere», volentieri me ne assunsi l'incarico. Infatti, mentre in quel pomeriggio nell'albergo a Yarmouth attendevo la diligenza, mi feci dare un foglio di carta e un calamaio e scrissi un biglietto a Peggotty che diceva così: «Mia cara Peggotty, sono qui sano e salvo. I miei baci alla mamma. Barkis ha intenzione. Tuo affezionatissimo. P.S. E gli dice che vuole specialmente che tu sappia, Barkis ha intenzione». Quando ebbi promesso di accontentarlo, Barkis ricadde nel più assoluto silenzio. E io, stanco di tutte le ultime vicende, mi allungai su un sacco nel carro e m'addormentai. Dormii profondamente fino a Yarmouth, che mi parve così strana e nuova nel cortile in cui entrammo, che subito abbandonai la speranza segretamente vagheggiata di incontrarvi qualcuno della famiglia di Peggotty, forse anche la stessa Emilietta. La diligenza era nel cortile, tutta rilucente ma ancora senza cavalli, e in quella condizione nulla mi parve più impossibile d'un suo viaggio a Londra. Pensavo a questo e mi domandavo che ne sarebbe stato alla fine del mio baule, deposto da Barkis sul lastrico del cortile presso il palo. Egli si era diretto in fondo per far girare il carro. E anche che ne sarebbe stato alla fine di me, quando s'affacciò una donna da una finestra dove pendevano in mostra dei pezzi di carne e dei polli, e disse: «Siete voi il signorino venuto da Blunderstone?» «Sì, signora», dissi. «Come vi chiamate?» chiese la signora. «Copperfield, signora», dissi. «Non siete voi», rispose la signora. «Qui non è stato pagato il pranzo per nessuno con quel nome». «Sarà Marston, signora?» dissi. «Se siete il signorino Marston», disse la signora, «perché avete cominciato col dire un nome diverso?» Spiegai la cosa alla signora, ed ella suonò il campanello e gridò: «Guglielmo, accompagna il signorino nella sala!» Dopodiché, dalla cucina, al lato opposto del cortile, uscì di corsa un cameriere per accompagnarmi e mostrò una gran sorpresa vedendo che doveva accompagnare me. Era una sala grande con grandi carte geografiche sulle pareti. Se le carte fossero stati veri paesi esteri e io mi fossi trovato sbalestrato in qualcuno di essi, forse non mi sarei sentito così straniero. Mi pareva, mettendomi a sedere, col berretto in una mano, sull'angolo d'una sedia accanto alla porta, di commettere una vera indiscrezione. E quando il cameriere stese una tovaglia bella posta per me e mise le ampolline dell'olio e dell'aceto, credo che diventassi tutto rosso per un senso di modestia. Egli mi portò delle costolette e dei legumi e ne scoperchiò i piatti in maniera così energica che temei d'averlo offeso in qualche modo. Ma mi confortò molto vedergli mettere una sedia per me innanzi alla tavola e sentirgli dire con grande affabilità: «E ora avanti, piccolo gigante!» Lo ringraziai e presi il mio posto a tavola, ma incontrai una difficoltà estrema a maneggiare il coltello e la forchetta con qualche destrezza o a evitare di spruzzarmi di sugo, mentre egli mi stava di fronte, guardandomi e facendomi terribilmente arrossire tutte le volte che arrischiavo un'occhiata verso di lui. «Ecco mezza pinta di birra per voi. La volete subito?» Lo ringraziai e gli dissi di sì. La versò da un boccale in un grosso bicchiere e la tenne contro luce, facendola apparire bella. «Veramente?» egli disse. «Sembra ottima, non è vero?» «Sembra ottima», risposi con un sorriso. Perché era per me una delizia vederlo così benigno. Era un uomo dall'occhio scintillante, dalla faccia piena di pustolette, dai capelli ritti sul cranio, e mentre con un braccio incurvato sollevava il bicchiere alla luce con l'altra mano, mi sembrò veramente affabile. «Ieri ci fu qui un signore», egli disse, «un signore molto robusto che si chiama Top Sawyer, forse lo conoscete». «No», dissi, «non credo». con le brache corte e leuose, il cappello largo, il soprabito grigio, un cravattone a piselli, disse il cameriere. No, dissi vergognosamente, non ho il piacere. Entrò qui, disse il cameriere continuando a guardar la luce attraverso il bicchiere, ordinò una tazza di questa birra, la volle ordinare, io gliel'avevo sconsigliato. La bevve e stramazzò morto, era troppo forte per lui, non doveva berla, ecco tutto. Mi commossi molto al racconto di quel triste caso e dissi che forse avrei fatto meglio ad accontentarmi dell'acqua semplice. «Ma vedete», disse il cameriere sempre fissando la luce attraverso il bicchiere e chiudendo un occhio, «ai miei padroni non piace che si ordini la roba e poi si lasci, se ne offendono. La berrò io se non vi dispiace, mi ci sono abituato e l'abitudine è tutto». Non pensate che mi possa far male se butto la testa all'indietro e la tracanno subito. La bevo? Risposi che m'avrebbe fatto un vero piacere a bersela se credeva di poterlo fare impunemente, ma se no, no, per carità. Quando buttò la testa indietro e subito la tracannò, ebbi un'orribile paura, confesso, di vederlo far la fine del compianto signor Top Sawyer e cadere esanime sul tappeto. Ma non gliene venne male, anzi, mi parve più arzillo di prima. «Che avete qui?» disse puntando una forchetta sul piatto. «Costolette, forse?» «Costolette», dissi. «Che il Signore vi benedica!» egli esclamò. «Non sapevo che fossero costolette. Ebbene, una costoletta è proprio ciò che ci vuole per scongiurare i cattivi effetti di quella birra. Non è una fortunata combinazione?» Così, con una mano prese dalla parte dell'osso una costoletta e con l'altra una patata e cominciò a mangiare con ottimo appetito, con mia grande soddisfazione. Dopo si prese un'altra patata e dopo ancora un'altra costoletta e un'altra patata. Quando ebbe finito mi portò un budino e messomelo innanzi parve meditare e distrarsi per alcuni istanti. «Che cosa è questo pasticcio?» disse svegliandosi. «Un budino», risposi. «Budino!» egli esclamò. «To, che il Signore mi benedica! Proprio un budino!» «Che?» esaminandolo più dappresso. «Non mi volete dare a intendere che sia un budino ripieno?» «Sì, ripieno». «Ebbene, il budino ripieno», disse afferrando un cucchiaio, «è la mia passione. Che combinazione fortunata! Avanti, piccino, facciamo a chi ne piglia di più». Certamente ne pigliò più lui. Più di una volta mi spronò e mi supplicò di vincere, ma con quel suo cucchiaio da tavola contro il mio cucchiaino, la sua destrezza contro la mia, il suo appetito contro il mio, fui lasciato indietro al primo boccone e non mi rimase alcuna probabilità di vittoria. Credo che nessun altro mai sapesse goder tanto d'un budino. E si mise a ridere quando la vivanda fu tutta sparita, come se il piacere durasse ancora. Vedendolo così affabile e socievole, m'arrischiai a chiedergli la penna, l'inchiostro e la carta per scrivere a Peggotty. Non solo me li portò immediatamente, ma fu tanto buono da leggere la lettera mentre la scrivevo. Quando l'ebbi finita mi chiese a quale istituto fossi diretto. Dissi, «vicino a Londra», che era tutto ciò che sapevo. «Oh, veramente», disse con tono d'abbattimento, «me ne dispiace molto». «Perché?» gli chiesi. «Oh, signore», disse scotendo il capo, «è l'istituto dove ruppero le costole d'un ragazzo, due costole d'un ragazzino. Mi pare che avesse... Aspettate, quanti anni avete voi presso a poco?» Gli dissi fra gli 8 e i 9. «Appunto 8 o 9 anni», disse. «Aveva 8 anni e 6 mesi quando gli ruppero la prima costola, 8 anni e 8 mesi quando gli ruppero la seconda, e fu spacciato». Non potei nascondere né a me né al cameriere l'impressione di quel caso doloroso e gli chiesi in che modo gliele avessero rotte. La sua risposta non mi rallegrò molto, perché consisteva di due terribili parole. «Annerbate». Il suono della cornetta della diligenza nel cortile fu una opportuna diversione. Mi levai da tavola e chiesi con esitazione, col sentimento misto d'orgoglio e di diffidenza di essere in possesso d'un borsellino, l'avevo tratto di tasca, se vi fosse qualche cosa da pagare. «Un foglio di carte da lettere», egli rispose. «Avete mai comprato un foglio di carta da lettere?» Non potevo ricordare d'averlo mai fatto. «È caro», egli disse, «per il dazio. 6 soldi». «Questo paese è pieno di balzelli, e non c'è altro, tranne la mancia. Non contate l'inchiostro, ce lo rimetto io di tasca mia. Che dovreste, che dovrei, quanto dovrei pa... quanto sarebbe giusto dare per mancia, se non vi dispiace?» balbettai arrossendo. «Se non avessi una famiglia e questa famiglia non avesse il vaiuolo», disse il cameriere, «non prenderei neanche i 6 soldi. Se non mantenessi una mamma vecchia e una cara sorella», a questo il cameriere si commosse molto, «non accetterei neanche 1 centesimo. Se avessi un buon posto e fossi trattato bene qui, pregherei io gli avventori di accettare una mia piccola offerta invece di accettarla io da loro. Ma io vivo di miseri avanzi e dormo sul carbone». E a questo il cameriere scoppiò in lacrime. Profondamente commosso dalle sue disgrazie, mi parve che un segno di riconoscenza minore di 1 lira potesse rappresentare da parte mia un vero indizio di brutalità e di durezza di cuore. Perciò gli diedi 1 dei miei 3 lucenti scellini, ed egli lo prese con molta umiltà e venerazione, benché immediatamente dopo lo facesse girare sul pollice per vedere se non fosse falso. Mi sentii alquanto umiliato, scoprendo, quando mi fu data una mano a salire in carrozza, che si supponeva che avessi mangiato tutto il desinare da solo e senza alcun aiuto. Me ne accorsi sentendo la signora, dalla finestra ornata in giro di polli e di pezzi di carne, dire al conduttore: «Bada quel ragazzo, Giorgio, che può scoppiare!» E osservando che le persone di servizio mi si erano raccolte intorno a sogghignare e a contemplarmi come un giovane fenomeno. Il mio disgraziato amico, il cameriere, che s'era perfettamente rimesso, non ne pareva affatto turbato e s'era unito apertamente al branco dei miei ammiratori. Semmai dubitai di lui, credo che per un po' vi contribuisse quel suo atteggiamento, ma son tratto a credere che con la semplice fiducia d'un fanciullo e la naturale buona fede d'un fanciullo negli adulti, qualità che non vorrei che i fanciulli cambiassero prematuramente con la saggezza del mondo, non ebbi una vera e propria diffidenza di lui, neanche allora. Ma mi fu duro, debbo confessarlo, esser diventato senza alcuna ragione soggetto dei motteggi del cocchiere e del conduttore, i quali, perché io ero in un posto di dietro, dicevano che da quella parte la carrozza era troppo carica e che mi sarebbe stato più conveniente viaggiare per carro completo. Sparsasi fra i passeggeri la storiella del mio straordinario appetito, si ingegnarono tutti a divertirsi alle mie spalle e mi chiesero se in convitto avrei dovuto pagare la retta in ragione di 2 fratelli o 3, se mi fossero state accordate condizioni particolari, e mi fecero simili altre piacevoli domande. Ma il peggio si era che, se mi fosse offerta l'occasione di mangiare, mi sarei vergognato di farmi veder toccar cibo e che, dopo un pasto piuttosto leggero, dovevo rimanermene con la fame tutta la notte, perché nella fretta avevo abbandonato le mie ciambelle all'albergo. Quando ci fermammo per la cena, non ebbi il coraggio di toccar nulla, con tutta la fame che sentivo, e me ne stetti accanto al fuoco affermando di non voler nulla. Neppur questo mi salvò dagli scherzi, perché un signore dalla voce rauca e dalla faccia rude, che per tutto il viaggio non aveva fatto che mangiare in continuazione panini gravidi, di cui aveva una scatola piena, quando non aveva bevuto lunghe sorsate da una sua bottiglia, osservò che io somigliavo al serpente boa, che faceva provvista di cibo per molto tempo. Dopodiché egli subito si portò alla bocca una grossa fetta di manzo arrosto. Eravamo partiti da Yarmouth alle 3 del pomeriggio per essere a Londra verso le 8 della mattina. S'era d'estate e la serata era molto bella. Quando passavamo per qualche villaggio, cercavo di figurarmi gli interni delle case e le occupazioni degli abitanti, e quando i ragazzi ci correvano dietro e si arrampicavano alla diligenza, facendosi trasportare per un po' di strada, mi domandavo se avessero il padre vivo o se a casa fossero contenti. Avevo perciò molto da meditare, oltre a correre continuamente col pensiero alla specie di luogo dove ero diretto, che era un terribile soggetto di riflessione. A volte, ricordo, tornavo a casa e da Peggotty, sforzandomi confusamente di rammentarmi come mi fossi sentito e che specie di ragazzo solessi essere prima di mordere il signor Marston, ma non m'era possibile saperlo, che mi sembrava d'averlo morso nell'antichità più remota. La notte, molto fredda, non fu piacevole come la sera. Messo fra 2 signori, quello dalla faccia rude e 1 altro, perché non precipitassi dalla diligenza, rimasi, quando li sorprese il sonno, quasi soffocato e completamente bloccato. A volte mi stringevano tanto che non potevo fare a meno dal gridare «Oh, per favore!», cosa che a loro non garbava affatto, perché li svegliavo. Di fronte a me era una signora attempata, con un gran mantello di pelo, e nel buio rassomigliava più a un pagliaio che a una donna, tanto si teneva coperta. La signora aveva con sé un paniere e non aveva saputo che farne per molto tempo, ma poi aveva scoperto che le mie gambe erano corte e che lo poteva mettere sotto di me. Il paniere mi urtava e mi faceva tanto male che mi rese perfettamente infelice, ma se mi muovevo minimamente e facevo tintinare un bicchiere che era nel paniere contro qualche altro oggetto, come avveniva spesso, ella mi dava un calcio in uno stinco, dicendo: «Su, non t'agitare, stai un momento fermo!» Finalmente si levò il sole e i miei compagni parvero dormire più comodamente. Le difficoltà contro le quali avevano lottato tutta la notte e che si erano manifestate coi più terribili lamenti e rantoli non si possono immaginare. A misura che il sole saliva, il loro sonno si faceva più leggero e così, gradatamente, a uno si svegliarono. Ricordo che mi stupii molto sentendoli tutti asserire di non aver chiuso occhio nell'intera nottata e respingere con grande indignazione l'accusa di aver dormito. Anche oggi me ne stupisco, pur avendo invariabilmente osservato come fra tutte le umane debolezze, non so perché, l'accusa d'aver ceduto al sonno in una diligenza sia quella meno accettata facilmente dalla nostra natura. Che stupefacente città m'apparve Londra quando la vidi da lontano. Come naturalmente la credessi il teatro di tutte le avventure dei miei eroi favoriti, avventure che vi si rappresentavano in continuazione, e come indistintamente col solo mio pensiero la intuissi la più colma di meraviglie e di mali fra tutte le città del mondo, è inutile che io mi indugi qui a riferire. Ci avvicinavamo con lentezza e arrivammo puntualmente nell'albergo del distretto di Whitechapel, dove eravamo diretti. Non so più se fosse il toro azzurro o il cignale azzurro. Ricordo soltanto che era qualche cosa d'azzurro e che l'immagine di quel qualche cosa era dipinta dietro la diligenza. Il conduttore, scendendo, mi diede uno sguardo e disse alla porta dell'ufficio: «V'è qualcuno qui per un ragazzo registrato col nome di Marston di Blunderstone? Egli deve essere lasciato qui finché non si viene a cercarlo». Nessuno rispose. «Provate a dir Copperfield», suggerì io, manifestamente disperato. «C'è qualcuno qui che aspetta un ragazzo registrato col nome di Marston di Blunderstone Suffolk, ma che ha il nome di Copperfield e deve essere lasciato qui finché non si viene a cercarlo?» disse il conduttore. «Su, c'è qualcuno?» No, non c'era nessuno. Guardai ansiosamente in giro, ma la domanda non attrasse l'attenzione di nessuno dei presenti, tranne di un tale con le uose e un occhio solo, il quale suggerì che sarebbe stato opportuno mettermi un collare di ottone e legarmi nella stalla. Fu portata una scala e discesi dietro la signora che rassomigliava a un pagliaio, ma non mi mossi se non dopo che fu tolto il paniere. La diligenza intanto s'era vuotata dei passeggeri, il bagaglio era stato scaricato, i cavalli staccati prima del bagaglio e la diligenza stessa trascinata e spinta in un angolo dai mozzi di stalla. E nessuno ancora appariva per reclamare il ragazzo pieno di polvere giunto da Blunderstone Suffolk. Più solo di Robinson Crusoe, che non aveva nessuno a osservarlo e a veder che era solo, entrai nell'ufficio e, invitato dall'impiegato in funzione, passai dietro il banco, andando a sedermi sulla bilancia che pesava i bagagli. Colà, mentre guardavo i pacchi, gli involti e i libri e respiravo l'odor delle stalle, da allora associato sempre nel mio pensiero con quella mattina, cominciò a sfilarmi in mente una serie di tremende riflessioni. Dato che nessuno fosse venuto a cercarmi, per quanto tempo mi sarebbe stato permesso di starmene lì? Sarei potuto stare finché le mie spese non avessero superato i 7 scellini? Dovevo dormire la notte in uno di quegli sgabuzzini di legno per le merci con gli altri bagagli e lavarmi alla pompa del cortile la mattina, o sarei stato messo fuori la sera col permesso di ritornare la mattina appresso, all'ora dell'apertura dell'ufficio, ad aspettare che si venisse a cercarmi? Ammettendo che vi fosse un errore nel mio caso e che il signor Marston avesse immaginato un progetto simile per liberarsi di me, che cosa avrei dovuto fare? Se mi fosse stato permesso di rimanere fino ad esaurimento dei 7 scellini, non avrei potuto sperare di rimanere il giorno che avrei cominciato a morire di fame. Era facile comprendere che la cosa non sarebbe stata gradita agli avventori e che si caricava quel qualche cosa d'azzurro dello sborso delle spese mortuarie. Se me ne andavo subito e tentavo di ritornare a casa, come poter mai trovar la via? Come poter sperare d'arrivar così lontano? Come poter fidarsi d'altri che di Peggotty, dato che ci arrivassi? Se mi fossi presentato dallo speciale funzionario più vicino e mi fossi offerto come soldato o marinaio, ero tanto piccino che probabilissimamente non mi avrebbe preso. Questi pensieri e un centinaio d'altri simili mi diedero una specie di febbre e mi riempirono di sgomento. Ero più che mai sbigottito quando entrò un uomo e bisbigliò qualche cosa all'impiegato, il quale subito mi trasse dalla bilancia facendola pendere da una parte e mi spinse verso di lui come se fossi stato pesato, comprato, consegnato e pagato. Uscendo dall'ufficio, con la mano nella mano di quella mia nuova conoscenza, le diedi furtivamente uno sguardo. Era un giovane magro e sparuto, con le guance infossate e un mento nero quasi come quello del signor Marston. Ma la rassomiglianza non andava più oltre, perché era senza fedine e i capelli, invece di lucenti, li aveva rugginosi e secchi. Portava un vestito nero anch'esso, piuttosto rugginoso e secco, corto di maniche e di gambe, e una cravatta che non era molto pulita. Non credetti allora, e non credo ora, che quella cravatta fosse tutta la biancheria che egli aveva addosso, ma ne era l'unico campione visibile. «Voi siete il ragazzo nuovo?» mi disse. «Sì, signore», risposi. Supposi d'esserlo, ma non lo sapevo. «Io sono uno degli insegnanti di Salem House», egli disse. Gli feci un inchino e mi sentii molto sgomento. Provavo tanta vergogna di parlare di un oggetto così volgare quale un baule a un dotto insegnante di Salem House che c'eravamo allontanati alquanto dal cortile della diligenza prima che avessi l'ardire di ricordargli il mio. Tornammo indietro, dopo che umilmente ebbi affacciato l'idea che in appresso avrebbe potuto essermi utile, ed egli disse all'impiegato che il vetturale era incaricato d'andare a pigliarlo a mezzogiorno. «Di grazia, signore», dissi quando fummo giunti forse alla stessa distanza di prima. «È lontano?» «È dalla parte di Blackheath», disse. «E Blackheath è lontano, signore?» domandai timidamente. «C'è un bel tratto», disse. «Andremo con la diligenza, son circa 6 miglia». Ero così debole e stanco che l'idea di durare ancora per 6 miglia senza rifocillarmi mi parve impossibile. Mi feci animo di dire che non avevo toccato cibo in tutta la sera e che gli sarei stato molto obbligato se mi avesse permesso di comprarmi qualche cosa da mangiare. Si sorprese di questo. Lo veggo fermarsi improvvisamente e guardarmi. E dopo avermi considerato per alcuni istanti, disse che voleva visitare una vecchietta che abitava non lungi di là e che mi consigliava di comprare del pane o qualche altra cosa che mi piacesse di sano. Poi avrei fatto colazione in casa della vecchietta, che ci avrebbe potuto dare un po' di latte. Allora mi fermai innanzi alla vetrina di un fornaio e dopo che io ebbi fatto un gran numero di proteste successive di comprare tutto ciò che di meglio presentava la bottega, ci decidemmo in favore d'un bel pane bruno che mi costò 6 soldi. Poi, nel negozio di un magazzino alimentare, comprai un uovo e una fetta di lardo, cosa che mi fece avere tanti spiccioli di resto dal secondo dei miei scellini lucenti che giudicai Londra una città molto a buon mercato. Fatte le nostre provviste, arrivammo, in mezzo a un gran fracasso che m'assordò tutto e mi fece male alla testa, su un ponte che certamente era il London Bridge, credo che egli me lo dicesse, ma ero quasi addormentato, e poi all'abitazione della vecchietta, che faceva parte d'un asilo di carità, come si vedeva bene all'aspetto e all'iscrizione di una lapide sull'ingresso, la quale lo diceva fondato per 25 donne povere. L'insegnante di Salem House sollevò il saliscendi di uno fra parecchi usciolini neri, tutti simili, con un finestrino a piccoli vetri da un lato e un altro finestrino a piccoli vetri al di sopra, ed entrammo nella casetta di una di quelle povere vecchie. Ella era occupata a soffiare nel fuoco per far bollire una casseruolina. Vedendo entrare l'insegnante, si fermò col soffietto sulle ginocchia e mormorò qualcosa che mi parve suonasse come «Carletto mio!». Ma vedendo entrare anche me, si levò e stropicciandosi le mani fece confusamente l'atto di un inchino. «Potete preparare un po' di colazione a questo signorino, per favore?» disse l'insegnante di Salem House. «Se posso...» disse la vecchia. «Sì, che posso!» «Come sta oggi la signora Phibison?» disse l'insegnante volgendo lo sguardo a un'altra vecchia in un seggiolone accanto al fuoco, la quale formava un tal fagotto di panni che anche ora non so come non fosse andato per errore a sedermele addosso. «Ah, non si sente bene», disse la prima vecchia. «È in uno dei suoi brutti giorni. Se per disgrazia oggi dovesse spegnersi il fuoco, credo veramente che si spegnerebbe anche lei e non si ravviverebbe più». Giacché essi si misero a guardarla, mi misi a guardarla anch'io. Sebbene il giorno fosse caldo, sembrava che ella non pensasse ad altro che al fuoco. Sospettai che fosse gelosa perfino della casseruola E ho ragione di credere che la guardasse di malocchio perché mi faceva fervidamente il servigio di scaldarmi l'uovo e di cuocermi il lardo. Tanto vero che durante quelle preparazioni culinarie, in un momento che nessuno l'osservava, la vidi, con mia gran meraviglia, minacciarmi col pugno. Entrava il sole per il finestrino, ma ella sedeva volgendogli la schiena, riparando il fuoco come se lo stesse amorosamente a covare per tenerlo caldo, invece di esserne scaldata, e fissandolo con sguardi di diffidenza. Finita la preparazione della mia colazione, la liberazione del fuoco le diede tanta gioia che si mise a ridere forte, e in verità non molto melodiosamente. Sedetti innanzi al pane, all'uovo e alla fetta di lardo, con una scodella di latte accanto, e feci una squisitissima colazione. Mentre ancora l'assaporavo con gioia, la vecchia della casa disse all'insegnante: «Avete portato il flauto?» «Sì», egli rispose. «Sonate un poco», disse carezzevolmente la vecchia. «Sonate». L'insegnante allora portò la mano sotto la falda dell'abito e ne trasse il flauto in tre pezzi, li avvitò e si mise immediatamente a suonare. «La mia impressione, dopo tanti anni di considerazione, è questa: che al mondo non vi fu mai alcuno che suonasse peggio. Cacciava le più orribili note prodotte mai con qualunque mezzo, naturale o artificiale. Non so che sonate fossero, seppure erano sonate, di che dubito. Ma l'effetto di quel concerto su di me fu prima di farmi pensare a tutte le mie disgrazie, in modo che appena potevo frenar le lacrime, poi di togliermi l'appetito, e finalmente di farmi così sonnacchioso che non mi riusciva di tener gli occhi aperti. Mi si cominciano a chiudere di nuovo e comincio a chinar la testa al ricordo. Ancora una volta la stanzina, con la credenza aperta nell'angolo, con le sedie a schienale rettangolare, con la scaletta ripida che conduceva alla stanza di sopra e le tre penne di pavone spiegate sulla cappa del camino. Ricordo che mi domandai entrando che avrebbe detto il pavone se avesse saputo dove sarebbe andato a finire lo splendore della sua veste. Si dilegua al mio sguardo e io chino la testa e m'addormento. Il flauto non si sente più. Si sente invece il rumore della diligenza e sono ancora in viaggio. La diligenza sobbalza. Mi sveglio con un salto e ritorna il flauto, e ritorna l'insegnante di Salem House che, seduto con le gambe incrociate, malinconicamente suona, mentre la vecchia di quella casa guarda incantata. Anche lei si dilegua, e lui si dilegua, e tutto si dilegua, e non v'è più flauto, né insegnante, né Salem House, né Davide Copperfield, né altro di diverso da un sonno profondo. Mi parve di sognare che la vecchia della casa a un tratto si fosse avvicinata, spirante d'estetica ammirazione, al lugubre suonatore di flauto, e appoggiandosi alla sedia gli avesse dato un affettuoso abbraccio, che lo avesse interrotto per un istante. Ero fra il sonno e la veglia, o nel momento che segue quella fase media, perché quando egli si rimise a suonare, l'interruzione era un fatto reale, vidi e udii la stessa vecchia domandare alla signora Fibbitson se non fosse delizioso, alludendo al suono del flauto, e la signora Fibbitson rispondere «Ah, sì, sì!» e accennare al fuoco, dandogli, credo, l'onore di tutta quella musica. Quando gli parve che avessi dormito abbastanza, l'insegnante di Salem House scompose il flauto in tre pezzi, se li mise in tasca come prima e mi condusse fuori. Nelle vicinanze trovammo la diligenza e salimmo sull'imperiale, ma io ero così assonnato che quando per strada ci fermammo per prendere qualcun altro, fui messo al di dentro ove non c'erano passeggeri e ove mi addormentai profondamente, sinché non m'accorsi che la diligenza saliva al passo una ripida collina, tutta verdeggiante. Poi subito si fermò. Era giunta a destino.
Una breve passeggiata ci condusse, intendo me e l'insegnante, a Salem House, che era recinto da un alto muro di mattoni e aveva un aspetto uggioso.
Su una porta in quel muro era un cartello con le parole «Salem House», e per una piccola inferriata nella porta fummo scorti, quando suonammo il campanello, da una burbera faccia che apparteneva, come vidi dopo che ci fu aperto, a un uomo massiccio con un collo taurino, una gamba di legno, le tempie gonfie e i capelli accuratamente rasi intorno alla testa. «Il nuovo ragazzo», disse l'insegnante. L'uomo dalla gamba di legno mi squadrò tutto. Non ci voleva molto perché di me non c'era granché. Chiuse il cancello dietro di noi e tolse la chiave. Ci eravamo già avviati, attraversando un viale di grossi alberi oscuri, verso il convitto,
quando egli con un grido chiamò la mia guida.
«Ehi!» Ci voltammo e lo vedemmo ritto accanto alla porta d'un bugigattolo dove abitava con un paio di scarpe in mano. «Ecco!» egli disse.
È venuto il ciabattino dopo che ve ne siete andato, signor Mel, e dice che non è possibile ripararle più. Dice che non è rimasto neanche un pezzo della scarpa originale e si stupisce come crediate che si possano ancora riparare. Con queste parole lanciò le scarpe verso il signor Mel, il quale fece qualche passo indietro per raccoglierle e si mise a guardarle, molto sconfortato, temo, mentre andavamo innanzi. Osservai allora per la prima volta che le scarpe che portava ai piedi erano ancora più logore e che una calza stava per sbocciare in un punto come un germoglio. Salem House era un edificio di mattoni, quadrato, con ali, di aspetto semplice e nudo. Spirava una tal pace intorno che dissi al signor Mel che certo i convittori dovevano essere usciti. Mel gli parve sorpreso che non sapessi che era tempo di vacanze. Tutti i ragazzi erano ritornati alle case loro. Il signor Creakle, il proprietario, era al mare con la signora e la signorina sua figlia. Io ero stato mandato colà nelle vacanze in pena del mio misfatto. Tutto questo egli mi spiegò, camminando. Guardai la classe in cui mi condusse e mi parve il luogo più abbandonato e desolato che avessi mai veduto. Mi sembra di rivederla. Una lunga sala con tre lunghe file di piccoli scrittoi e sei di panche e irta intorno di pioli per i cappelli e le lavagne. Brani di vecchi quaderni e di compiti lacerati sono disseminati per il pavimento polveroso. Altri brandelli di carta che avevano servito a dare alloggio ai bachi da seta sono sparsi sui tavolini. Due poveri topolini bianchi, abbandonati dai loro padroni, corrono su e giù in un sudicio castello fatto di fil di ferro e di cartapesta, cercando in tutti gli angoli, coi loro occhietti rossi, qualche cosa da mangiare. Un uccello, tenuto in una gabbia appena più grossa di lui, fa di tanto in tanto un lugubre strepito saltando sul posatoio, alto due pollici, o cadendone, ma non canta né cinguetta. V'è uno strano tanfo in tutta la stanza, come di fustagno vecchio, di mele rinchiuse e di libri muffati. Se fosse stata lasciata senza tetto, al tempo che fu costruita, e i cieli vi avessero piovuto, nevicato, grandinato e soffiato inchiostro in tutte e quattro le stagioni dell'anno, non ne sarebbe schizzato in tanta abbondanza per tutti i lati. Portandosi via quel suo paio di scarpe irreparabili, il signor Mel mi aveva lasciato solo, e io andai fino all'altro capo della stanza, osservando ogni cosa in giro. A un tratto mi imbattei in un pezzo di cartone che giaceva su un tavolino, con su queste parole vergate in una bellissima scrittura.
«Guardatevene, morde!»
M'arrampicai immediatamente sul tavolino con la paura di veder sbucare di sotto qualche cagnaccio. Ma sebbene guardassi intorno in grande ansia, non ne vidi neppur l'ombra. Ero ancora occupato nella mia esplorazione quando il signor Mel, di ritorno, mi domandò che cosa facessi. «Scusate, signore», dico, «sto cercando il cane». «Il cane?» mi fa. «Che cane?» «Non è un cane, forse, signore?» «Che cosa deve essere un cane?» «Quello da cui bisogna guardarsi, quello che morde». «No, Copperfield», mi dice solennemente, «non è un cane, è un ragazzo. Ho l'ordine, Copperfield, di mettere questo cartello sulla vostra schiena. Mi dispiace di cominciar così con voi, ma ho il dovere di farlo». Allora mi prese, e il cartello, fabbricato delicatamente a bella posta per me, mi fu legato sulle spalle come uno zaino, e dovunque andavo, dopo, avevo la consolazione di portarmelo addosso. La sofferenza che mi diede quel cartello nessuno può immaginarla. Mi si vedesse o non mi si vedesse, mi figuravo sempre che qualcuno lo stesse leggendo. Voltarsi e non veder nessuno non era un sollievo, perché in qualunque direzione volgessi le spalle, immaginavo ci fosse sempre qualcuno. L'uomo dalla gamba di legno aumentava crudelmente le mie sofferenze. Se mi vedeva appoggiato contro un albero o contro un muro o l'edificio della scuola, tonava dal suo stambugio con una voce formidabile in cui c'era il senso dell'autorità. «Ehi, signorino! Mettete bene in mostra il cartello, o vi farò rapporto!» La palestra di ricreazione era un cortile nudo, sparso di ghiaia, situato dietro l'edificio e in vista dei locali di servizio. E io sapevo che i domestici leggevano il cartello, e il macellaio lo leggeva, e il fornaio lo leggeva.
Che quanti, insomma, avevano occasione d'uscire e di entrare e di aggirarsi là dentro, la mattina, allorché mi si ordinava di andarvi a prendere aria, leggevano che dovevano guardarsi da me, perché mordevo. Ricordo che cominciai ad aver paura di me stesso, come d'una specie di ragazzo feroce che mordeva.
V'era in quella palestra una porta vecchia sulla quale i ragazzi usavano di intagliare i loro nomi. Era coperta completamente di firme. Nella mia paura della fine delle vacanze e del ritorno degli allievi, non potevo leggere il nome d'un ragazzo senza domandarmi in che tono e con quale enfasi egli avrebbe letto «Guardatevene, morte». Uno, certo G. Steerforth, aveva inciso il proprio nome frequentemente e profondamente, e quegli, immaginavo, avrebbe letto il cartello con voce tonante e dopo m'avrebbe tirato i capelli. Un altro, certo Tommaso Traddles, m'avrebbe indubbiamente preso in giro e avrebbe fatto le viste ed avere una terribile paura di me. Un terzo, Giorgio Dempor, forse l'avrebbe messo in musica. Guardavo con un gran sgomento quella porta e mi sembrava che i proprietari di tutti quei nomi, ve n'erano 45 nella scuola allora, mi disse il signor Mel, gridassero tutti insieme, ciascuno a suo modo, di mandarmi a Coventry. Guardatevene, morte. Ma veniva la stessa cosa con i tavolini e le panche, la stessa cosa fra le deserte file dei letti vuoti che guardavo quando andavo a coricarmi o stavo sotto le coltri. Ricordo che sognavo tutte le notti di essere con mia madre, come una volta, o di conversare con Peggotty, o di viaggiare sull'imperiale della diligenza, o di desinare di nuovo col mio infelice amico il cameriere, e tutti mi guardavano gridando perché, disgraziatamente per me, scoprivano che non avevo addosso che la camicia e quel cartello. Nella monotonia della mia vita e nella continua paura della riapertura della scuola, quante sofferenze! Avevo ogni giorno lunghi compiti da fare per il signor Mel, ma perché non c'era né il signore né la signorina Marston, li facevo senza incorrere in alcuna disgrazia. Prima e dopo andavo a passeggiare nel cortile, sorvegliato, come ho già detto, dall'uomo dalla gamba di legno. Con quanta precisione rammento l'umidità intorno alla casa, le lastre verdi screpolate nella corte, il tino dell'acqua piovana che colava e i tronchi scolorati di quei tristi alberi che avevano gocciolato più pioggia e respirato meno sole di tanti altri. All'una desinavamo, il signor Mel e io, all'estremità superiore di un lungo refettorio nudo, pieno di tavole ed odor di grasso. Poi si facevano altri compiti fino all'ora del tè, che il signor Mel beveva in una tazza azzurra e io in una ciotola di stagno. Durante tutto il giorno, e fino alle 7 e alle 8 della sera, il signor Mel lavorava continuamente al suo tavolino con penna, inchiostro, riga, libri e carta da scrivere, facendo i conti, come poi scopersi, dell'ultimo semestre. Quando aveva messo tutto in regola per quella sera, cavava il flauto e si metteva a suonare, e con tanta insistenza che credevo volesse trasfondervisi gradatamente con tutto il suo essere e uscirne per il gran buco dell'estremità e fluir dolcemente per le chiavi. Mi riveggo ancora piccino nelle stanze scarsamente illuminate, seder con la testa in mano ad ascoltare, nell'atto di mandare a memoria le lezioni, le melanconiche sonate del signor Mel. Mi riveggo coi libri chiusi, sempre in ascolto delle melanconiche sonate del signor Mel. Attraverso quelle note odo, triste e solo, i rumori di casa mia e il soffio dei venti sulla pianura di Yarmouth. Mi riveggo andare a letto, in quelle camere estranee, e seder contro i guanciali, in attesa d'una parola di consolazione dalla bocca di Peggotty. Mi riveggo, scendendo giù la mattina, guardare, attraverso l'orrida bocca d'una finestra della scala, la campana della scuola sospesa sotto una tettoia sormontata da una banderuola in forma di gallo, e tremare pensando al giorno che essa avrebbe chiamato alle lezioni G. Steerforth e gli altri. Ma temo anche più il giorno in cui l'uomo della gamba di legno aprirà il cancello rugginoso per lasciar passare il terribile signor Creakle. Non posso credere che io fossi una persona assai pericolosa in nessuno di quegli atteggiamenti, ma in ogni gesto che facevo portavo sempre lo stesso avvertimento sulla schiena. Il signor Mel non mi parlava mai molto, ma con me non si mostrava duro. Credo che, pur senza conversare, ci facessimo compagnia l'un l'altro. Dimenticavo di dire che egli a volte parlava solo e sogghignava e stringeva i pugni e digrignava i denti e si tirava i capelli senza ragione alcuna. Ma egli aveva queste caratteristiche. In principio mi spaventarono, ma presto mi ci abituai.